di Alessio Maurizi.
Meloni ad Abu Dhabi annuncia un accordo con Emirati ed Albania, una nuova infrastruttura energetica, dice l'Italia sarà un hub tra Europa e Africa. Medio Oriente, si rincorrono ancora le voci su un accordo per la tregua, ma nella notte nuovi attacchi israeliani sulla striscia di Gaza. Caos treni, guasti e rallentamenti anche oggi a Verona e Pomezia e sulla Firenze-Roma. Incidenti anomali, dice Ferrovie dello Stato, che deposita un esposto per sospetti sabotaggi. Tennis avanti nel doppio Vavassori-Bolelli all'Australian Open, domani in campo Berrettini e Sinner. Serie A, stasera invece si gioca un altro recupero, Inter-Bologna. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione e ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. In primo piano il viaggio della Premier Giorgia Meloni in occasione del vertice energetico ad Abu Dhabi. Parla di un accordo tra Italia, Albania ed Emirati Arabi, un ambizioso progetto fra le due coste dell'Adriatico, una nuova infrastruttura energetica, l'ha definita Giorgia Meloni. Sentiamo.
Una infrastruttura per produrre e trasportare energia rinnovabile da Tirana all'Italia attraverso un cavo sottomarino che collegherà le due sponde dell'Adriatico. È il cuore dell'intesa con l'Albania e gli Emirati Arabi Uniti annunciata in occasione del World Future Energy Summit di Abu Dhabi da Giorgia Meloni, che è tornata a ribadire uno dei capisaldi della politica estera ed energetica del governo.
If we continue to chase decarbonization at the price of economic desertification or to set aside
il futuro della transizione energetica e della digitalizzazione dipenderà dalle nostre capacità di trovare un equilibrio tra sostenibilità e innovazione. Decarbonizzare tout court ci espone alla desertificazione dell'economia, ha detto la Premier, rilanciando il principio della neutralità tecnologica già espresso alla COP29 sul clima di Baku a novembre, come approccio alternativo e pragmatico alla transizione energetica. Strategico anche il bilaterale con l'emiro Mohammed bin Zayed, che punta a rafforzare il partenariato fra i due paesi, i cui scambi commerciali nel 2023 hanno raggiunto quasi i 9 miliardi di euro. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora andiamo subito all'estero, in Medio Oriente, perché continuano a rincorrersi le indiscrezioni e le voci su un accordo per una tregua a Gaza. Lo scrive il Wall Street Journal, che cita fonti arabe. E intanto però, mentre il premier israeliano Netanyahu nelle ultime ore non si è espresso, vanno avanti però i raid militari sulla striscia.
Non ci sono ancora segni da Hamas circa l'approvazione dell'accordo su tregua e liberazione ostaggi da Gaza. Il gruppo che controlla la striscia ha accusato Israele di bloccare l'accordo, non presentando le mappe dettagliate del ritiro delle truppe da Gaza e inserendo i soldati fra gli ostaggi da liberare in prima battuta. Circostanze smentite da Israele. A Doha è arrivata anche una delegazione del Jihad Islamico, l'altro gruppo di Gaza, per partecipare ai colloqui sia per la sua funzione militare nella striscia, sia perché ha in mano alcuni ostaggi. Striscia nella quale intanto i combattimenti non si fermano. Almeno 64 denunciano i palestinesi le vittime nelle ultime 24 ore, con attacchi israeliani stamattina a Deir el-Bala. 3 soldati feriti a Jenin per una bomba piazzata in strada da miliziani palestinesi. Parlando a Oslo, il primo ministro palestinese Mustafa ha ribadito che l'autorità nazionale è pronta ad occuparsi della gestione di Gaza. Alla stessa conferenza norvegese, il capo dell'UNRWA Lazzarini ha ribadito che l'organizzazione di assistenza delle Nazioni Unite ai palestinesi non cesserà la sua opera nell'area, nonostante il divieto emesso dalle autorità israeliane, che dovrebbe partire a breve. Il capo del comando centrale degli Stati Uniti, Kurilla, è arrivato stamattina in Israele per colloqui. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
Torniamo in Italia con un numero dell'economia che registrato oggi dalla Banca d'Italia e riguarda il debito pubblico, che supera la soglia dei 3.000 miliardi a novembre, frutto di entrate tributarie che sono state a novembre in leggera diminuzione. Il debito è quindi aumentato di quasi 24 miliardi di euro rispetto al mese precedente. Sentiamo.
La crescita del debito pubblico non si arresta e a novembre supera i 3.000 miliardi. Secondo i dati diffusi da Banca Italia, il debito delle amministrazioni pubbliche è infatti aumentato di quasi 24 miliardi rispetto ad ottobre, superando così la soglia dei 3.000 miliardi. Il debito, rileva l'Istituto Centrale, è aumentato anche per effetto di un ammontare non trascurabile di disponibilità liquide del Tesoro. Al netto di questa liquidità, il debito delle amministrazioni pubbliche, osserva Banca Italia, sarebbe stato inferiore. L'Ufficio parlamentare di bilancio intanto rileva che sul fronte scuola per gli asili è stato utilizzato il 25,2% delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In particolare per gli asili nido si sono riscontrate difficoltà nell'uso delle risorse sin dalle prime fasi attuative del PNRR. Nonostante la centralità di questo intervento, sottolinea l'Ufficio parlamentare di bilancio, volto a contrastare il declino demografico, ridurre i divari territoriali, promuovere la parità di genere e l'occupazione femminile. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora ancora con la politica, il decreto giustizia che viene votato al Senato passa con 93 sì, 62 astenuti, nessun voto contrario. Il provvedimento, che contiene tra l'altro misure come quella per il completamento della normativa che riguarda il commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, passa ora così alla Camera. Per i carburanti alla pompa si continuano a registrare gli aumenti delle medie nazionali dei prezzi sulla scia del giro di rialzi rilevato ieri sui listini dei prezzi consigliati dai maggiori marchi. La benzina sfiora quota 1,81 euro al litro in media nazionale al self service al massimo dal 9 di agosto. Il gasolio supera quota 1,71 euro al litro ed anche questo è un picco registrato rispetto al 28 di agosto, lo rende noto Staffetta Quotidiana. E invece per quanto riguarda il trasporto ferroviario, dopo la giornata nera di ieri con ritardi e cancellazioni, oggi ci sono nuovi guasti a Verona, a Pomezia e prima ancora in mattinata sulla Firenze-Roma.
È ormai il bollettino quotidiano dei guasti. Prima delle 8 un problema sull'alta velocità, l'altezza di Arezzo, quindi sulla Firenze-Roma, treni a rilento per più di un'ora, ad accumulare il maggior ritardo il Freccia Rossa-Roma-Bolzano, quasi 2 ore. Ancor prima in Liguria traffico sospeso tra Lassio e Albenga, colpa di un convoglio in panne. E poi prima delle 10 in tilt la linea elettrica sulla Roma-Napoli via Formia, quindi lungo la tratta convenzionale. Alcuni regionali cancellati, altri con percorsi spezzati. Lo stesso problema all'altezza di Montevarchi sulla linea ordinaria Firenze-Roma e le stesse conseguenze. E non è finita. Dalla tarda mattinata, sempre per guasti alla linea elettrica, la circolazione è rallentata sul nodo di Verona. Insomma, guasti a ripetizione. Per il gruppo FS si tratta di incidenti anomali, per il tipo e per gli orari in cui avvengono, di qui l'annuncio di un esposto denuncia. Nel frattempo la polemica politica monta ancora. Braga PD chiede che il ministro dei trasporti Salvini si presenti alla Camera per rispondere di quello che definisce un disastro. Fratoianni, Alleanza Verdi e Sinistra invita Salvini a scusarsi con gli italiani. Per Malan, Fratelli d'Italia, sono critiche pretestuose. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ancora la cronaca, 2 giovani sono rimasti feriti in un incidente avvenuto ieri sera a Vittoria nel Ragusano. Il quindicenne che era alla guida di uno scooter sul quale viaggiava un altro passeggero, un diciottenne, ha accelerato nel tentativo di sfuggire a un controllo da parte della polizia ed è così finito contro un'auto che era in transito. Il ragazzo alla guida versa adesso in gravi condizioni e si trova ricoverato in rianimazione. Numerosi reati, quelli contestati a vario titolo a 12 persone indagate a Catanzaro per corruzione e truffa. Sentiamo.
Al centro delle indagini una serie di verifiche pilotate da parte dei veterinari dell'ASP nei laboratori dell'Università Catanzarese, dove viene svolta ricerca sugli animali, per evitare di segnalare le criticità presenti che avrebbero comportato la chiusura e la revoca dei finanziamenti statali. Tra le 11 persone agli arresti domiciliari anche l'ex rettore dell'Università Magna Grecia, De Sarro, e alcuni dirigenti dell'azienda sanitaria provinciale, Per una dodicesima persona è scattata l'interdizione dall'attività per 12 mesi. Le sperimentazioni su animali vivi spesso sarebbero avvenute violando le norme igieniche e di benessere degli animali. Inoltre è stato individuato un allevamento abusivo, costantemente utilizzato per la ricerca, con un duplice risvolto: da un lato l'uccisione immotivata e non autorizzata di animali, dall'altro la non attendibilità dell'esito delle ricerche. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora torniamo all'estero con la situazione per quanto riguarda la guerra in Ucraina. Almeno 6 regioni del paese sono state attaccate oggi dai russi in risposta ai bombardamenti ucraini che ieri avevano invece coinvolto impianti energetici.
Le prime esplosioni a Kharkiv poco dopo l'alba, poi l'allarme aereo si estende a tutta l'Ucraina, un attacco su larga scala, quello compiuto da Mosca, che raggiunge 6 oblast, tra cui Sumy, Kherson, Mykolaiv. Il presidente ucraino Zelensky, che sentiamo, dice che dei 40 missili russi, 30 sono stati intercettati e il danno è stato contenuto, ma sarebbe stata colpita duramente la centrale elettrica di Leopoli. E la guerra del freddo portata avanti dal Cremlino, che punta a lasciare senza luce, acqua e riscaldamento la popolazione ucraina. Bombardamenti odierni nelle aree al confine con la Polonia che hanno fatto levare in volo jet militari di Varsavia. Nel paese europeo oggi Zelensky incontra il primo ministro polacco Tusk. Un continuo stare in bilico su cui punta l'attenzione il segretario generale della NATO Mark Rutte, quando dice: la nostra sicurezza futura è in gioco, la Russia lavora per indebolire le democrazie. Rutte ha parlato in apertura della 2 giorni di incontri del Comitato Militare dell'Alleanza Atlantica a Bruxelles, mentre il consigliere del Cremlino, Patrushev, ribadisce che gli Stati Uniti sono l'unico interlocutore per tornare a negoziare una pace in Ucraina. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ho fatto convocare stamani l'incaricato d'affari del Venezuela per protestare con forza per la mancanza di informazioni sulla detenzione del cittadino italiano Alberto Trentini, così il ministro degli esteri, che in un post su X scrive ancora che la richiesta è stata fatta per contestare l'espulsione di 3 nostri diplomatici da Caracas. L'Italia continuerà a chiedere al Venezuela, dice Tajani, di rispettare le leggi internazionali e la volontà democratica del suo popolo. Allora andiamo in Corea del Sud, dove il presidente, sotto impeachment per sovversione e abuso d'ufficio, è stato finalmente arrestato.
Dopo settimane di stallo, la resa. Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, da un mese ufficialmente in stato d'accusa, si è lasciato arrestare. Diversamente da una dozzina di giorni fa, la guardia presidenziale non ha opposto resistenza. In cambio, Yoon è stato condotto fuori dalla sua residenza senza manette ai polsi e ha raggiunto il luogo dove sarà interrogato accompagnato dal suo corteo presidenziale. Yoon ci ha tenuto a precisare che considera illegale il procedimento nei suoi confronti e ha detto di essersi arreso soltanto per evitare un bagno di sangue. L'arresto con l'accusa di insurrezione dovrà essere confermato entro 48 ore e chiude la fase più drammatica della crisi politica innescata dal fallito autocolpo di Stato del 3 dicembre. Una crisi del tutto inaspettata, che ha precipitato nell'instabilità la quarta economia asiatica in un momento molto delicato, che coincide con l'imminente arrivo alla Casa Bianca di un Donald Trump che potrebbe imporre nuovi dazi sui grandi esportatori come Seoul e chiedere contropartite economiche in cambio della protezione offerta dal regime nordcoreano. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E siamo alla pagina sportiva con la pausa per quanto riguarda gli Australian Open, con i tennisti italiani oggi non in campo, ma tiene banco il calcio con la Serie A, perché stasera c'è un altro recupero, si gioca Inter-Bologna. Carlo Genta. Carlo.
Sì, Alessio, ha l'aria di essere un momento estremamente importante per il nostro campionato, tra recuperi, risultati maturati e quello che deve succedere in prospettiva, perché appunto l'Inter, che ha 2 partite in meno e 4 punti in meno rispetto al Napoli, stasera dimezzerà le partite in meno, perché gioca appunto questa gara con il Bologna alle 20:45 e potrebbe salire a una lunghezza dai partenopei. Tra l'altro, nel prossimo weekend, segnatamente sabato, avremo due gare che ci diranno moltissime cose su questa parte del campionato, quantomeno, perché ci sarà la Juventus, che ieri ha giocato una buona partita a Bergamo, che affronterà il Milan che ieri ha vinto a Como. Quindi Milan-Juventus sabato, ma soprattutto quella che a oggi si può definire partita scudetto, se non scudetto definitivo, almeno quello d'inverno, perché l'Atalanta in ripresa ieri con la Juventus, anche se non è andata oltre il pareggio, attende il Napoli capolista. Quindi, come vedi, sono incroci estremamente importanti, a cominciare da Inter-Bologna di stasera, dove a Milano si presenta un Bologna tutt'altro che messo male in classifica. Alessio.
Grazie Carlo, benissimo, ti seguiamo più tardi con tutti i convocati. Alle 13.15 invece noi chiudiamo la prima parte di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Caos treni, guasti e rallentamenti anche oggi a Verona, Pomezia e sulla Firenze-Roma. Incidenti anomali, dice Ferrovie dello Stato, che deposita un esposto per sospetti sabotaggi. Meloni ad Abu Dhabi annuncia un accordo con gli Emirati Arabi e l'Albania, una nuova infrastruttura energetica. L'Italia, dice Meloni, sarà un hub tra l'Europa e l'Africa. Medio Oriente, continuano a rincorrersi le voci su un accordo per la tregua a Gaza, ma nella notte nuovi attacchi israeliani. Tennis, avanti il doppio Vassori-Bolelli all'Australian Open, domani in campo Berrettini e Sinner per la Serie A. Stasera invece si gioca un altro recupero, Inter-Bologna. Allora, eccoci qua, quando sono le 13:18 minuti e 40 secondi, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, come sempre 349-238-6666 per commentare tutte le notizie di oggi. Allora, ripartiamo, iniziamo il racconto della giornata con Giorgia Meloni da Abu Dhabi, dal vertice Sustainability Week, un summit dedicato ai temi dell'energia e della sostenibilità. Ci colleghiamo con l'inviato di Radio Corre Sole 24 Ore, Nicola Filippone, che intanto saluto e ringrazio per essere in collegamento. Buongiorno e benvenuto Nicola, ciao.
Buonasera a tutti.
Buonasera per voi, naturalmente. Ecco. Allora,
anche per voi un po'. Forse.
Pomeriggio, diciamo, buon pomeriggio. Noi diciamo pomeriggio. Allora,
esatto.
Allora, Giorgia Meloni ha annunciato, diciamo, questo è un po', per quanto ne sappiamo da qua, la parte succulenta di questo, per ora, diciamo, di questo viaggio, una nuova infrastruttura energetica, un accordo tra gli Emirati Arabi, l'Albania e l'Italia, naturalmente. Parlando del fatto che l'Italia diventerà un hub energetico per quanto riguarda anche l'Africa, tra l'Africa e l'Europa. Nicola, cosa sappiamo intanto di questo annuncio, insomma, di questa infrastruttura che viene appunto annunciata oggi?
Allora, in realtà l'annuncio, Meloni è stata bruciata, perché stamattina ce l'ha detto il premier albanese Edi Rama, che noi abbiamo incontrato qui in questa grande fiera dove si tiene questo evento dedicato alla sostenibilità qui ad Abu Dhabi, e quindi abbiamo riconosciuto io e alcuni colleghi il premier albanese, ci siamo avvicinati, lui ci ha detto: vabbè, non so se sapete, ma oggi noi firmiamo questo accordo per realizzare un'infrastruttura per la produzione e poi la trasmissione attraverso un cavo elettrico di energie rinnovabili dall'Albania all'Italia, con l'aiuto degli Emirati e di Masdar, che è il grande gruppo emiratino delle rinnovabili. E quindi la notizia l'ha data lui, noi siamo usciti come agenzie prima su quello che ha detto, sì, lui, e poi il commento di Meloni è arrivato in un secondo momento. Dunque ci sono, allora, diciamo, i dettagli non sono chiari. La cornice, quello che si sa, è stato annunciato un partenariato per la cooperazione, e sì, i dettagli non ci sono, però lo stesso Rama oggi ci ha dato due numeri che mi sembrano già abbastanza eloquenti, cioè è un investimento complessivo che viaggia intorno al miliardo di euro, e l'infrastruttura, quindi sia per la produzione che per la trasmissione, dovrebbe essere operativa in un orizzonte di 3 anni. Quindi questi sono i dati. Poi sono arrivati ovviamente i commenti da parte della stessa Meloni, del ministro, sì, Pichetto, però quindi, appunto, loro hanno firmato la cornice di cooperazione fra questa triangolazione.
Quindi,
diciamo,
se ho capito bene, Nicola Filippone, c'è una produzione produzione di energia elettrica e un cavo sottomarino che la porta verso l'Italia dall'Albania, poi non, insomma, non si sa bene come, quali saranno le fonti.
Produzione di esattamente produzione di rinnovabili, loro, insomma, si in generale non si è entrato molto nello specifico, e poi quello che si sa è che c'è poi il destino finale è quello dell'Italia, che poi appunto questo avvalora sempre, no, la teoria del lab su cui il governo anche attraverso il piano Mattei sta molto spingendo, e in realtà questo. Esattamente, quindi questo è coerente con questo discorso. Questa era, diciamo, la sorpresa anche di questa missione. Peraltro questo è il terzo viaggio, la terza missione qui della Presidente Meloni. È venuta due volte nel 2023, l'ultima volta per la COP, quindi la conferenza dell'ONU, però la prima era un incontro bilaterale già con Bin Zayed, col Presidente, e già allora si parlava, anche se in maniera senza accordi precisi, di una operazione in materia energetica. La sorpresa, diciamo, è questa triangolazione con Tirana, con cui però c'è già un accordo che è in vigore da diversi mesi fra la società Masdar, appunto questo grande gruppo che è presieduto dal ministro dell'industria Sultan Al Jaber, il ministro dell'industria emiratino, e c'era già un accordo fra Albania e Emirati per la produzione in Albania di rinnovabili. L'Italia si inserisce sul fronte della trasmissione, evidentemente, ed anche poi dello smistamento, e insomma, quindi entra in questo accordo e gli dà una prospettiva diversa, lo potenzia, è chiaro, però
accordo questo, verrebbe questo da dire, volendo fare un titolo, un accordo tira l'altro tra l'Italia e l'Albania, prima quello sui migranti, adesso questo sull'energia. Albania protagonista, come ci stavi raccontando tu, Nicola Filippone, già prima che ci entrasse anche l'Italia, di questo di questo accordo energetico con gli Emirati Arabi. Non mi pare ci siano altre notizie importanti da lì, o se c'è qualcosa che vuoi dire, lo dica ora o mai più, Nicola Filippone, se no ci salutiamo.
Le cose più rilevanti sono queste. Io ti ringrazio, e poi
più avanti vedremo.
Ci sentiremo in un'altra occasione più avanti. Adesso nel pomeriggio c'è un incontro tra Meloni e il presidente Bin Zayed, e vedremo cosa potrebbe uscire da lì, anche magari sul fronte della politica estera, sui contenuti politici, più che esatto.
Va bene, fermiamoci qua. Io ringrazio Nicola Filippone in collegamento da Abu Dhabi, qualche secondo di ritardo anche sul collegamento, ma insomma chiarissimo, molto chiaro su questo accordo per questa infrastruttura energetica, che però, diciamo, sarà attiva in 3 anni, un investimento di 1 miliardo, vedremo i dettagli per capirne qualche cosa in più. Adesso, a proposito di infrastrutture, parliamo della infrastruttura ferroviaria, diciamo, della situazione della circolazione dei treni. Perché? Allora, intanto oggi ci sono stati, l'avete sentito nella cronaca che ci ha fatto Andrea Ferro nella prima parte di Effetto Giorno, ci sono stati degli altri guasti stamattina presto sulla Firenze-Roma, poi più tardi c'è stato un guasto a Pomezia che ha creato rallentamenti nell'area tra Roma e Napoli, e poi in un'altra zona nel nord-est a Verona c'è stato anche lì un guasto che ha causato un po' di disagi, un po' di rallentamenti della circolazione dei treni. Ora, ieri è stata una giornata nera vera e propria, perché insomma ci sono state ore e ore di ritardi, soprattutto a Roma, dove c'è stato un guasto specifico a un certo punto della giornata, e quindi treni cancellati, treni in ritardo, una giornata disastrosa che era partita già male per via, e in questo caso Trenitalia c'entra poco, del maltempo che aveva causato una serie di problemi. Allora, insomma, cerchiamo un po' però di fare il punto, anche perché poi notizia di questa mattina invece, Ferrovie dello Stato ha depositato un esposto perché quello che si legge dagli stralci che ne fanno i giornali, sospetta che questi incidenti, questi o altri, non so quali in particolare, siano anomali per gli orari in cui sarebbero arrivati, per le modalità, per il tipo di infrastruttura che viene colpita. Ferrovie dello Stato sospetta sostanzialmente una forma di sabotaggio. Allora, io ho qui il collegamento con noi, lo ringrazio, per fare un po' di luce in generale su questa faccenda, il professor Paolo Beria, docente di economia dei trasporti al Politecnico di Milano, che torna a trovarci. Grazie, buongiorno Beria, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Allora, sono tante le cose, no? Non è che possiamo poi entrare nel merito di questo esposto, cioè anche nel fatto dell'idea stessa che ci possa essere un sabotaggio. La procura indagherà se Ferrovie dello Stato ha degli elementi, questo sarebbe un qualche cosa che cambia un po' il quadro. Fino ad oggi parlavamo di guasti di vario genere e di varia natura. Sappiamo un po' che c'è il tema dei cantieri aperti che sta creando queste difficoltà. Però, professor Berri, la prima domanda che le faccio è se c'è un fattore comune ad analizzarlo a distanza tra questi guasti, cioè c'è un qualcosa che noi possiamo cercare di capire per darci una spiegazione di questo che indubbiamente sembra un periodo di defiance notevole per la circolazione ferroviaria.
Beh, il fattore comune direi che è il fatto che avvengono tutti nei nodi o sulle linee più congestionate, più sature, più sotto stress della rete, che è abbastanza naturale e però è parte del problema.
È naturale, cioè, perché ce lo spieghi, si può intuire,
perché
no?
Perché dove c'è più offerta, esatto. C'è molta più offerta, molte più interazioni tra treni, un problema si riverbera, cioè un problema a un treno o a un punto della rete, invece che colpire tre treni ne colpisce 200 e si amplifica nel tempo. Però allo stesso tempo, appunto, sono le parti della rete che sono più sotto stress e quindi quelle in cui è più facile che si generi un problema o che un problema si diffonda.
Ecco, questo, scusi se la interrompo già su questo, perché è interessante quello che lei dice, perché senza volerlo, diciamo, lei dà già, come dire, una risposta un po' a quello che si legge. Io stesso avevo notato e commentato poco fa, ma può darsi che ci sbagliamo noi. Nel comunicato di Ferrovie dello Stato si dice che in particolare, perché questo è esposto? Perché si dice sembra strano che questi incidenti si siano verificati, per esempio, nelle tratte più complicate per la circolazione ferroviaria con più ricadute pesanti su tutta la rete. Cioè, il loro ragionamento è a dire, se si voleva danneggiare Trenitalia lo si è fatto proprio nei punti di maggiore diciamo impatto, di maggiore ricaduta. Però lei ci sta dicendo che non c'è da stupirsi se ci sono più guasti proprio lì, perché c'è più traffico, più intensità, più anche statisticamente è più probabile che ci siano degli incidenti, giusto o ho capito male io?
Sì, ovviamente non ho nessun elemento né in una direzione né in un'altra né nell'altra, però è chiaro, in una strada di campagna possono accadere degli incidenti. Se accade un incidente, accade tra due auto e non ne parla nessuno. Se invece succede un incidente in autostrada, non solo è più probabile perché le interazioni sono molte di più, ma poi gli effetti hanno una scala anche maggiore. Quindi indipendentemente dal dubbio di Ferrovie o di RFI o non so chi è stato a fare l'esposto, che ovviamente meritano i dovuti approfondimenti, però è abbastanza naturale che dove ho più densità ho anche più probabilità di effetti avversi. E la rete comunque è sotto stress, e questo senza dubbio parti della rete e alcuni nodi urbani sono sotto stress perché c'è troppa, cioè, allora non voglio dire che c'è troppa offerta, perché c'è troppa offerta sembra che poi la soluzione, come è stato suggerito, sia di togliere treni. Ovviamente la soluzione non dovrebbe essere questa,
ma
c'è troppa offerta rispetto all'effettiva capacità
alla
della
capacità
rete,
della rete. Quindi bisognerebbe aumentare la rete, migliorare la rete, crescere la rete, ed è quello che si sta facendo anche in alcuni casi, credo, o no, cioè, professor Beria, si sta allargando questa rete, cioè alcuni di questi cantieri avvengono su reti già esistenti o anche per allargare la capacità della rete?
Allora, quasi sempre nel secondo tipo, nel senso che gli investimenti su nuova rete sono stati fatti essenzialmente sulla V e in pochi altri casi, e sono stati fatti da 20 anni fa a oggi. Quindi noi non stiamo espandendo la rete, a parte qualche piccolo caso, ma in quasi tutti i casi stiamo aumentando la capacità, quindi da 1 a 2 binari, da 2 a 4 binari, oppure, cosa di cui si parla poco ma secondo me è assolutamente fondamentale, è il ridisegno dei nodi, no? Perché una stazione è un oggetto complesso, no?
Sì.
E come sono disposti fisicamente i binari a terra, come si incrociano i binari, determina la capacità del nodo e anche la capacità del nodo di gestire dei problemi. Rimanendo su un'analogia stradale che fosse più facile da capire, se io ho una strada con gli, incroci a raso, cioè con degli incroci, ho più interazioni tra treni, ma il fatto che il fatto che le auto si intersecano girando a sinistra e a destra riduce la capacità del nodo. Se invece faccio uno svincolo col sopraelevato, aumento la capacità di quel nodo stradale o di quel nodo ferroviario di gestire il traffico, ma anche di gestire i problemi. Quindi il disegno del piano del ferro è assolutamente cruciale. Quindi spesso noi parliamo o quantomeno ci immaginiamo che il potenziamento sia fare 2 binari, 4 binari, 8 binari, cioè aumentare continuamente i binari. In realtà il più delle volte 2 binari sono largamente sufficienti in quasi tutti i casi, sì. Ma il problema poi è la stazione, cioè la gestione del nodo stazione.
Anche quello è un nodo, certo, quello da lì si passa.
Però c'hanno 2 o 3 linee, sì. E vengono fatte le precedenze e lì vengono buona parte dei problemi.
Professor Beria, allora io capisco che da quello che lei ci sta dicendo, anche un po' dalle analisi che abbiamo sentito nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, insomma c'è un'offerta di treni, di possibilità diciamo di slot e di tratte che cresce anche perché ci sono nuove compagnie rispetto a qualche anno fa, ci sono tutti i cantieri che stanno intervenendo per il PNRR e non solo per migliorare la rete, questo diciamo crea una possibilità di congestione maggiore e anche una capacità di guasti purtroppo maggiore. Al netto di tutto questo le chiedo, secondo il suo punto di vista, la pianificazione di questi interventi, di questi cantieri, è stata fatta secondo lei, qui è un giudizio, mi rendo conto, forse anche soggettivo, ma insomma in modo corretto, oppure tutto questo insieme, questa massa si poteva gestire o andava gestita, era possibile gestirla in maniera diversa?
Allora, diciamo che il tappo che si è generato adesso sugli investimenti è dovuto, credo, in buona misura al PNRR che aveva una scadenza. Quindi noi abbiamo avuto dei soldi per fare quegli interventi, soldi che avevano una scadenza molto molto stretta. Quindi credo che questo abbia diciamo
forzato le cose,
accumulato, esatto, forzato i tempi. Questo è un problema, l'alternativa probabilmente era non usare quei soldi o non usarli in ferrovia, però evidentemente non c'erano grandi alternative per spendere i miliardi che il PNRR ci presta. Quindi diciamo in generale direi questo. Altro è cosa si fa con quei soldi, con quegli investimenti. Cioè io spero che veramente non siano stati fatti tutto quello che c'era pronto, cioè che il criterio non fosse la prontezza del progetto, ma veramente un disegno della rete che andasse a risolvere i problemi che in buona misura sono noti anche alla piccola scala del singolo nodo. E questo purtroppo lo vedremo prossimamente, ma nel frattempo ci dovremo assorbire in una fase di cantieri.
Va bene.
Dura, ecco.
Mi sembra chiaro, insomma per un po' bisogna ancora soffrire, certo da questa situazione che mi sembra un deficit strutturale, non si uscirà con un colpo di bacchetta magica. Io ringrazio il professor Paolo Beria del Politecnico di Milano, poi sul fronte politico ci sono da registrare tutte le prese di posizione di tutte le opposizioni che tornano ad attaccare il ministro competente Matteo Salvini per queste disfunzioni, non in quanto tali ma insomma un po' per il tema che era l'ultimo oggetto dell'ultima domanda al professor Beria, cioè se si poteva gestire diversamente, si può ancora fare qualcosa per gestire diversamente questa fase di congestione, per evitare di illudere le persone che vanno in stazione per prendere un treno a una certa ora, poi il treno viene ritardato, cancellato, annullato, e questo accade ormai negli ultimi mesi molto molto troppo spesso, insomma. E quindi diciamo polemica politica lasciamola da parte, saremo a vedere. Oggi c'è anche la notizia dell'esposto di Ferrovie dello Stato che aggiunge carne al fuoco perché sospetta che dietro a questo incidente ci siano addirittura dei sabotaggi. 13:35, ci fermiamo per il break, ritorniamo tra poco. 349-238-6666, a dopo.
Effetto giorno.
13.40, eccoci qua di nuovo in diretta, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi, saluto Enrico Pagliarini. Enrico, ciao, buongiorno.
Buongiorno a tutti, ciao.
Allora, persino da Abu Dhabi, dove si trovava per altre questioni, Giorgia Meloni ha voluto, diciamo, cosa che ha detto, esprimere la sua congratulazioni.
Soddisfazione.
Per il lancio di Falcon, SpaceX di Elon Musk, il Falcon che ha lanciato questa volta anche cose italiane. Ora io l'ho detta così, l'ho detta veramente molto male, sì, però raccontaci.
Allora, c'è una combinazione particolare, sì. Quando ci sono i programmi spaziali di mezzo bisogna sempre affidarsi anche ai casi. Il caso vuole che nel giro di poche ore,
sì,
prima dalla California e poi da Cape Canaveral, sono partiti due razzi Falcon 9, è il classico razzo di SpaceX con cui vengono lanciati, sì, tantissimi satelliti, tantissime missioni, che coinvolgono in qualche modo l'Italia. Allora, il primo lancio è un lancio, questo che è avvenuto dalla California, che pensate, ha portato in orbita questa notte italiana, ben 131 piccoli satelliti. Ormai ci siamo abituati a satelliti anche molto piccolini, grandi come una scatola di scarpe, giusto per farci capire.
Ah, proprio piccolissimi.
Sì, si chiamano microsatelliti, nanosatelliti, picosat, cose, okay, del genere. Uno di questi è il che pesa 65 kg, sì, quindi non è grande come una scatola di scarpe, ma poco di più. Uno di questi satelliti è il primo di una costellazione italiana che si chiama e si chiamerà Iride, costellazione che servirà per l'osservazione della Terra. Ne abbiamo tante, ce ne sono tantissime che servono per l'osservazione della Terra, ma abbiamo sempre più bisogno di dati. Questa è una costellazione che verrà creata da qui al 2026, finanziata dal PNRR, e Giorgia Meloni ha fatto riferimento a questa missione in modo particolare.
Perché poi ce n'è anche un'altra che riguarda la Luna, se ho capito bene.
Esattamente, sì. Allora, l'altra missione è una missione invece partita da Cape Canaveral questa mattina alle 7:11 ora italiana, che ha portato in orbita due sonde, una prodotta negli Stati Uniti, una prodotta in Giappone. Sono due sonde private che andranno nelle prossime settimane sulla Luna, sono sonde automatiche,
sì,
ci sono stati vari tentativi negli ultimi anni, quindi non è detto che ci riescano, ma speriamo che tutto vada per il verso giusto. Sulla sonda americana c'è, sì, uno strumento italiano, è uno strumento prodotto da un'azienda italiana, molto sofisticato, che sostanzialmente, facendola molto, molto semplice, prende e capta i segnali dei GPS e del sistema Galileo, quindi i segnali che noi utilizziamo per la geolocalizzazione quando giriamo con le mappe sul nostro smartphone. Sono segnali che sono diretti alla Terra, ma qualcosa sfugge nello spazio. Allora questo strumento servirà per captare questi segnali e far sì, e sarà una prima sperimentazione, che anche sulla Luna e anche attorno alla Luna si possano utilizzare i segnali dei satelliti che noi utilizziamo per la geolocalizzazione sulla Terra, però lontano dalla Terra. È un utilizzo che si è ideato per riuscire a navigare anche sulla Luna. Poi in futuro non è detto che si lancino dei satelliti tipo Galileo, tipo GPS, anche per la Luna, però per il momento ci dobbiamo accontentare di questo, questa è tecnologia italiana. Su questa sonda americana ci sono 10 strumenti scientifici, quindi uno è italiano, gli altri 9 sono di altri paesi, prevalentemente americani.
Enrico, un'ultima cosa prima di salutarci, però in un flash, perché di questo dovremo parlare sicuramente più avanti. Ti stupisce che la Qantas, la compagnia aerea, ha detto recentemente, credo proprio oggi, che ha dovuto rimandare alcuni voli, decollare con ritardo, 5 ore e 26 minuti di ritardo, per il timore di detriti di questi satelliti che sono in qualche modo nell'atmosfera, nella zona del Sudafrica.
Allora, il problema dei detriti spaziali è un problema gigantesco, ecco, perché aumenta il traffico nello spazio e ogni tanto qualcosa va perso, ricade nell'atmosfera, però tendenzialmente buona parte di quello che ricade verso l'atmosfera brucia e si polverizza. Però okay, qualcosa sfugge. Qantas in particolar modo ha il problema che transita sull'Oceano Pacifico e molte di queste cose cadono nell'Oceano Pacifico.
Proprio lì, vabbè, staremo
sì,
a vedere.
Sì, beh, perché lì non c'è nessuno, quindi tendenzialmente si cerca, se qualcosa deve sfuggire, si cerca di farlo sfuggire lì. Però certo, se passa un aeroplano, come si dice, la sfortuna ci vede molto bene e può succedere un problema. Sì.
Qualcosa mi dice che prima o poi di questa questione ci dovremo occupare. Rico Pagliarini, voce di Radio 24, conduce 2024, come sempre, venerdì sera e domenica pomeriggio. Grazie, a presto. Ciao Rico.
Ciao.
Dunque, ci fermiamo alle 13.46, ritorniamo tra pochissimo.
Effetto giorno.
Eccoci qua, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno, ben ritrovati cari ascoltatori, e allora apriamo di nuovo le porte dell'informazione internazionale, come facciamo in genere a quest'ora. Oggi non abbiamo la rassegna stampa internazionale, ma abbiamo Giampaolo Musumeci con l'anticipazione di Nessun Luogo è Lontano. Ciao,
Alessio.
Giampaolo, benvenuto.
Ciao. Grazie mille.
Allora, sfruttiamo questi minuti per avere appunto le anticipazioni di cosa vi occuperete. Io lo so, sicuramente di Corea del Sud,
sì,
ma non solo. Partiamo dalla Corea del Sud, la notizia finalmente è arrivata.
È arrivata la notizia, le forze di sicurezza speciali sudcoreane hanno fatto irruzione nella residenza di Yoon Suk-yeol, quel presidente che qualche settimana fa, lo ricorderete, con la proclamazione della legge marziale aveva creato una frattura gigantesca, storica, istituzionale e politica per Seul. Poi si è rinchiuso in questa villa non accettando la decisione poi dell'architettura democratica sudcoreana, che ha ben funzionato, ha dimostrato di avere profondi anticorpi. Quei parlamentari, ricorderete le immagini, che con vari sotterfugi sono riusciti a infilarsi nel Parlamento, votare il no a quella legge marziale, poi il procedimento per impeachment, a questo punto gli arresti e tutti gli effetti. Fortunatamente, dicono tutti gli analisti e gli osservatori, non c'è stato spargimento di sangue.
Perché le guardie
rivoluzionarie... La guardia presidenziale...
quella è un'altra cosa.
È un lapsus, quindi, visto che è stato un tentato golpe, sì. E la guardia presidenziale non ha reagito.
Ha consegnato
Yoon Suk-yeol. Registriamo però alcune centinaia di supporter di Yoon Suk-yeol che hanno manifestato in maniera anche piuttosto rumorosa di fronte alla sua residenza. Staremo a vedere e proveremo a raccontare la valenza storico-politica di questo gesto e anche capire come finirà l'odissea politica di Yoon Suk-yeol. Forse non benissimo dal punto di vista del bilancio, no, della sua carriera.
Perché insomma l'impeachment fa parte della Costituzione, l'arresto è previsto, però poi, come sappiamo, quando si parla di impeachment, di arrestare un presidente, dalle parole ai fatti, insomma, raramente si arriva fino in fondo. Invece...
È un tema delicatissimo, perché normalmente la carica presidenziale offre una serie di tutele e di garanzie, no, rispetto a alcuni atti d'accusa. Staremo a vedere. Anche un test per valutare la maturità della Corea del Sud. Siamo rimasti tutti scioccati e allibiti rispetto a questo gesto.
Sì.
Eh sì, perché la Corea del Sud è un attore dell'high-tech gigantesco, un player eccezionalmente importante nel sud-est asiatico, e vedere come nel giro di poche ore quella democrazia abbia subito una potenziale spallata pericolosissima ci ha lasciato un po' allibiti. Ripeto, gli anticorpi li abbiamo visti, staremo a vedere come andrà. Anticorpi che non vediamo, ti porto dall'altra parte del mondo, se ti va, in Venezuela, perché c'è un altro caso di un altro italiano arrestato, probabilmente senza alcuna accusa
concreta. Questa è una cosa che va spiegata bene, perché credo che pochi ne sappiano ancora qualcosa.
Si sa veramente poco, iniziamo a occuparcene quest'oggi. Il caso è quello di Alberto Trentini, un cooperante italiano che è stato arrestato il 15 novembre dalle autorità venezuelane, era in missione con un ONG, si chiama Humanity Inclusion, stava portando aiuti umanitari alle persone con disabilità. La cosa sta emergendo perché il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha convocato l'incaricato d'affari venezuelano per protestare con forza contro questa detenzione. Le autorità italiane dicono: sappiamo esattamente dov'è e sappiamo come sta, però è mancata una comunicazione ufficiale da parte di Caracas. Il tutto si inserisce in un quadro piuttosto complesso, perché abbiamo Nicolás Maduro che si è appena insediato, denunce di brogli da parte dell'opposizione, arresto della leader dell'opposizione poi rilasciata, che adesso è sostanzialmente in fuga attraverso il paese. L'insediamento di Nicolás Maduro, riconosciuto soltanto dai fedelissimi alleati, quindi alcuni paesi del Centro America e la Russia in primis, quindi una situazione particolarmente delicata. Aggiungo che siamo di fronte ormai da anni a una stretta militarista e una stretta sull'opposizione, sulla stampa libera. Il Venezuela è un altro di quei luoghi particolarmente caldi dove alcuni alcune professioni evidentemente sono messe a rischio. Proveremo a raccontare quello che sappiamo naturalmente di questo caso gigantesco.
Allora, ti faccio ascoltare anche a te, Giampaolo, e agli ascoltatori naturalmente, un contributo. Poi torniamo e parliamo ancora delle anticipazioni in Nessun Luogo Lontano, perché c'è un altro argomento importante che affronterete. Intanto però ascoltate questo, perché parlo del rapporto curato dalla Onlus Porte Aperte, che si occupa dell'intolleranza anticristiana nel mondo. Un anno record, quello appena archiviato, 2024, perché sarebbero 380 milioni nel mondo i cristiani che sperimentano un livello di alto di persecuzione o discriminazione a causa della propria fede. Sentiamo al microfono di Katia Caramelli il direttore di Porte Aperte, Christian Nani.
32 anni di ricerca registriamo un costante aumento della persecuzione anticristiana in termini assoluti. Il 2024 è di nuovo anno record dell'intolleranza. Un cristiano su 7 patisce discriminazione o persecuzione a causa della sua fede. È cruciale tornare a parlare di libertà religiosa nel dibattito pubblico. Ci sono nazioni come la Corea del Nord, la Somalia, la Libia, l'Afghanistan, in cui l'unico modo per vivere la fede cristiana è clandestinamente. Il governo algerino chiude tutte le chiese protestanti, mentre quello cinese vessa quelle che osano rivendicare la libertà di credo e quello iraniano va a caccia di cristiani che si riuniscono nelle case. La chiesa nascosta è forse quella più in crescita nel mondo.
E allora, Giampaolo Musumeci in studio con noi, dicevamo le anticipazioni del programma di oggi, naturalmente con le dovute antenne orientate verso questa tregua che arriva, ormai sono giorni, quindi se dovesse arrivare notizia ampio spazio a quello, ma state lavorando anche a quello che avete intitolato la geopolitica dei social, che già si capisce qualcosa.
Noi in parte ci abbiamo capito qualcosa, nel senso che è un tema che si sta sviluppando e si sta concretizzando davvero negli ultimi mesi per la piega che ha preso. Mi spiego meglio. Da un lato Zuckerberg, che cambia bandiera, era, lo ricorderete, un fiero detrattore della post-verità di Donald Trump, e sostanzialmente dice Facebook diventerà come X, togliamo i finanziamenti a quelle apparati indipendenti che fanno fact-checking, quindi sostanzialmente Facebook torna a essere qualcosa di potenzialmente propagatore di fake news,
cioè più libero più teoricamente libero. Ma di fatto pare che c'è tutto il tema degli algoritmi, no? Per cui questa libertà è tutta manovrata, poi, perché sappiamo che gli algoritmi manovrano pesantemente tutto, però senza alcun tipo di verifica, senza responsabilità della piattaforma anche rispetto ai contenuti.
Il che vuol dire, come spesso purtroppo dolorosamente ripetiamo, se tu riesci a litaniare una falsità 10, 20, 30 volte, quella diventa vera. Sappiamo della crisi dei media tradizionali, sappiamo che una larga fetta della popolazione si informano sui social media, e quindi da qui il gioco è fatto. Citavo proprio in onda qualche giorno fa un esempio molto concreto: se a un certo punto si iniziasse a dire che la Groenlandia è statunitense, in qualche bolla social qualcuno probabilmente diventerebbe straconvinto del fatto che non fa parte del regno di Danimarca, non è un territorio autonomo, ma in qualche modo gli appetiti statunitensi
potrebbero essere giusto che torni,
esattamente, quindi è un tema spinosissimo e pericoloso. Dall'altra parte abbiamo l'azienda che governa TikTok, il principale social media cinese all'estero, che potrebbe cedere alla branca statunitense proprio Elon Musk. E quindi siamo di fronte a che cosa? A un asset geopolitico a tutti gli effetti, che è nelle mani, in alcuni casi, di attori statali, perché la Cina controlla in maniera molto molto massiccia i suoi social media, da WeChat ma anche TikTok. Dall'altra parte abbiamo un liberalismo spinto su questi tecnocrati che stanno diventando sempre più potenti, come Zuckerberg e come Elon Musk, che giocano la partita quasi da player statali. Stiamo parlando dei social media, che sono qualcosa di totalmente immateriale, quindi uno simbolo rispetto alla geopolitica, no? La geopolitica tradizionalmente ci dice: guarda, se tu non hai uno sbocco al mare non potrai mai avere ambizioni di qualche tipo, no?
Se tu non hai un po' di server da qualche parte.
È bravissima, hai toccato il punto fondamentale. Quindi proveremo a raccontare i prodromi di una gigantesca battaglia fatta di informazione, disinformazione, potere tecnocratico. Forse chi ne potrebbe uscire vincitore è il pensiero della Silicon Valley, lo riduco ai minimi termini. Sono persone che a un certo punto dicono: ma siccome io ti inserisco il contapassi nel telefonino, ti sto aiutando a vivere meglio e a guarire e magari a prevenire alcune patologie.
La rivoluzione
tecnologica e digitale impatta sulle nostre vite, impatta sulla politica, impatta anche sulla geopolitica. Con quali conseguenze? Lascio un gigantesco punto di domanda.
molto interessante. Andiamo avanti, no, ci fermiamo. Ci fermiamo perché siamo in chiusura. Grazie Giampaolo Musumeci, ci seguiamo più tardi con tutta la squadra di Nessun Luogo è Lontano alle 16. Noi ci fermiamo invece perché la puntata di oggi di Effetto Giorno termina qua. Carlo Salvatore, regia Alessandro Schirano, in redazione Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti, buona giornata.